Considera l'armadillo. Buongiorno, bentrovate, bentrovati da Cecilia Di Lieto
e da Federica Giordani. Buongiorno, bentrovati a tutti,
Così armadilli alle ascolti, tutti scodinzolanti, anche se gli armadilli scodinzolano strano, perché con la corazza che hanno c'hanno i loro problemi.
Fa fatica.
Esattamente. Federica, andiamo subito senza preamboli alle notizie brutte, diciamo così.
Dobbiamo dare degli aggiornamenti doverosi sullo sversamento che c'è stato di gasolio nel Naviglio, perché ovviamente anche degli animali sono stati coinvolti. Questa mattina abbiamo ascoltato la voce della Lipu di Magenta, del CRAS, che si sta occupando di due animali in particolare, di un cigno reale e di una gallinella. Il cigno, ci ha confermato Stefania Pulici, che è la responsabile del CRAS, sta bene, è stabile, sta insomma affrontando le varie terapie. Per la gallinella le cose sono un pochino più complicate. Ci hanno pregato di dare questo messaggio alla popolazione, insomma soprattutto ovviamente ai cittadini che stanno nella zona dei Navigli, interessati a questo sversamento. Se trovate degli animali in difficoltà o appunto imbrattati, non intervenite, ma chiamate il CRAS di Magenta, perché loro sanno cosa devono fare, ci sono delle procedure specifiche.
Eh sì, perché a volte per fare bene poi si fanno i disastri,
ovviamente.
Quindi è meglio rivolgersi ai super esperti, che ringraziamo per il loro impegno,
sempre,
naturalmente.
Sempre, assolutamente.
Senti Federica, quindi questa è la brutta buona notizia, visto che il cigno sta bene, già questo è buono,
mezza buona.
E noi tifiamo per la gallinella.
Certo.
Intanto però iniziamo, abbiamo un ospite già in attesa, ma noi oggi vogliamo iniziare anche una nuova rubrica.
Ebbene sì, annunciata da adesso sentirete.
Facilissimo.
Questo rubrica che appunto parte con questa nuova stagione di Considera l'armadillo, e si chiama DJ Dillo, perché tutti i lunedì ascolteremo insieme una canzone che ha a che fare con le tematiche che ci sono così care, che sono care a noi ovviamente, ma soprattutto anche a chi ci ascolta. Questo lunedì partiamo con una canzone molto bella, piena di good vibes, come si suol dire, e che si intitola Upside Down.
Who's to say what's impossible? Will they forget? This world keeps spinning, and with each new day I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade, but in some ways they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, there's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's song. I don't want this feeling to go away. Who's to say I can't do everything? Well, I can try. And as I roll along, I begin to find things aren't always just what they seem. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's song. This world keeps spinning and there's no time to waste. Will it all keep spinning, spinning round and round and upside down? Who's to say what's impossible and can't be found? I don't want this feeling to go away. please don't go away. Is this how it's supposed to be?
Bella, bellissima questa canzone di Jack Johnson, che tra l'altro, Cecilia, ti racconto, perché questo è un brano del 2006, è una sorta di inno alla curiosità, alla necessità di vedere le cose da un altro punto di vista, che è un po', insomma, l'obiettivo anche della nostra trasmissione, per quello mi piaceva aprire questo lunedì con questo brano. Tra l'altro lui appunto ha fatto questa, insomma, ha prodotto questa canzone per la colonna sonora di un film animato che si chiamava dedicato appunto a questa storia, che era Curioso come George, molto bello, che era la storia di questo piccolo scimpanzé amico di questo, insomma, uomo, ecco, Ted, che lo, insomma, accompagna nelle sue avventure. Lui, Jack Johnson, è anche un attivista animalista e dell'ambiente, infatti questa canzone è proprio dedicata all'idea di tornare in contatto con la natura, e spesso si occupa proprio con la sua fondazione soprattutto del benessere e dei mari. Quindi insomma, questa canzone ci serve per introdurre questa nuova stagione, per vedere le cose da un altro punto di vista,
cosa sempre utile, che insomma dovremmo fare tutti facendo un po' di sforzi.
Esatto.
Quindi DJ Dillo, il lunedì sarà il nostro stacco musicale, perché tante volte insomma in questa trasmissione, anche per ragioni di tempi, la musica è sacrificata, invece è un'altra forma di comunicazione essenziale nella nostra vita, fa parte del bello, e noi al bello teniamo molto.
Tanto.
Così come bello ci piace avere con noi come primo ospite della nuova stagione di Considera l'Armadillo, Noi altri animali, Danilo Selvaggi, direttore generale della LIPU. Buongiorno Danilo.
Buongiorno Cecilia, buongiorno Federica e a tutte e tutti gli ascoltatori.
Grazie per essere con noi. Senti Danilo, noi abbiamo pensato di, insomma, importunarti, diciamo così, perché in realtà dal 1° di settembre alcune regioni, addirittura 16 regioni se non dico male in Italia, hanno deciso di anticipare la caccia, cosa che lascia tutti un po' esterrefatti, visto la stagione che non è ancora finita e che stiamo attraversando, e che ha messo sicuramente la fauna in grande difficoltà.
Allora, ci sono degli inizi che sono molto brutti e degli inizi che sono molto belli. L'inizio della nuova stagione di Considera l'Armadillo è molto bello, intanto perché insomma, ho già detto più volte, ma in questo caso veramente ripetita iuvant, quanto sia preziosa la vostra trasmissione, quanto siate bravi a veicolare i temi nei modi giusti, col linguaggio giusto, e lo dico non per piaggeria, tu Cecilia sai come la penso, e quindi siamo felici che l'Armadillo riparta. È molto bella anche questa novità della rubrica, che mi riguarda anche molto
bene. Sì.
Sono un grande appassionato di musica, sono un grande appassionato ovviamente di natura e di ambientalismo, e da molti anni lavoro parallelamente sulle grandi canzoni che hanno fatto la storia dell'ecologismo, più o meno consapevolmente, perché sono grandi canzoni di cui, ecco, noi ignoriamo l'importanza anche dal punto di vista ecologista. Quindi è una iniziativa molto molto bella, che rafforza l'importanza dell'Armadillo. Poi ci sono invece partenze pessime, inizi pessimi, e l'inizio tutti gli anni della stagione venatoria, insomma, rientra in questa categoria. Quest'anno in particolare ancora di più, perché come ricordavate abbiamo sofferto in misura ancora maggiore del solito una situazione climatica al limite dell'impossibile, dell'insostenibile, ecco, e questa cosa non può che impattare anche la fauna, gli ambienti e la relazione tra fauna selvatica e ambienti naturali. Quindi ad un problema enorme, che è questo della sofferenza climatica in tutti i suoi risvolti, si aggiunge l'impatto della nuova stagione venatoria, che sarebbe stato opportuno quantomeno rimandare a momenti migliori, ma le amministrazioni regionali sembrano davvero non sentire da questo orecchio e accondiscendere a tutte le sollecitazioni del mondo venatorio, una cosa pessima di cui il paese veramente non può andare fiero.
Senti, Danilo Selvaggio, peraltro proprio ieri mi pare la LAC ha pubblicato un post dove c'è un numero vero, concreto, insomma verificato, diciamo così, di quanti sono i cacciatori praticanti in Italia. Il numero totale, perché questo è un conteggio che uno dice, beh, è facile fare il conteggio. Io ci ho provato tante volte, ma è veramente complicatissimo, perché bisogna andare nelle regioni, insomma c'è tutta una situazione. Quindi io ho trovato utile avere, come dire, plasticamente e concretamente il numero, che a quanto pare è di 429.484, e il dato è della stagione venatoria 2025-2026.
Quindi neanche così tanti, perché appunto 430.000, la LAC fa notare anche appunto la discrepanza tra l'idea che la caccia sia una lobby che possa davvero influenzare. Pure i numeri, Danilo, sono comunque abbastanza limitati, è lo 0,8% della popolazione italiana.
Esattamente, questo dato ci dice quantomeno due cose. La prima cosa importante è che esiste un gap in negativo tra le dichiarazioni formali ufficiali dei porti d'arma per attività, diciamo, sportiva e di caccia, in questo caso risultavano superiori ai 600.000, e le licenze di caccia, che sono appunto molto di meno, addirittura di 200.000 unità in meno. La seconda cosa che ci dice è appunto questo che ricordava Federica, cioè il numero esiguo, ma anche la tendenza inesorabile al calo, perché negli ultimi anni il numero, ecco, vado diciamo un pochino a spanne, si è quasi dimezzato, e negli ultimi 20 anni è crollato, cioè un collasso, cioè siamo passati dal 1,5 milioni dei primi anni 90 e dei successivi anni 90, se non addirittura ai 2 milioni degli anni 70, a poco più di 400.000, a cui numero va poi integrato un altro dato, cioè l'età media, che è un'età molto, molto alta, che dal punto di vista così del futuro demografico, diciamo, rappresenta un ulteriore crollo esponenziale e non lineare. Cioè noi stiamo parlando effettivamente di una fetta estremamente ridotta della popolazione. Poi le minoranze sono importantissime, però ovviamente ad una minoranza che impatta, che preleva natura, impatta la natura, uccide animali, insomma bisogna dare il giusto peso, che è enormemente di meno di quello che ancora la nostra politica, la nostra amministrazione le dà. È anche un fatto culturale, il paese va per fortuna in tutt'altre direzioni.
Senti, Danilo Selvaggio, sempre a proposito di trucidi numeri, proprio trucidi mi viene da dire, sempre dalla LAC, secondo i dati della regione Toscana, nella sola giornata di mercoledì 2 settembre, circa 3.000 cacciatori, quindi il numero di persone, stiamo parlando di 3.000 cacciatori, hanno partecipato alla riapertura uccidendo 6.072 tortore dal collare orientale, 2.402 storni, 6.220 piccioni, per un totale di quasi 15.000 animali. Ecco, questo è per dare anche a chi ci ascolta un po' la dimensione di cosa vuol dire una persona con un fucile in mano e quanto danno può fare, insomma.
Se posso approfittare di questo punto che sollevi, Cecilia, vorrei mettere in evidenza un problema di fondo, che è un problema molto sottovalutato e che invece rappresenta una criticità estremamente grave, sia sostanziale che formale. Qual è questo problema? il fatto che perché la caccia si possa svolgere in Europa, questo è il grande principio che la direttiva Uccelli e tutto il nuovo percorso naturalistico, ambientalista della comunità europea, poi dell'Unione Europea, ha lanciato ormai 50 anni fa, perché la caccia possa svolgersi deve essere sostenibile. Cosa significa questo? Non siamo nell'ambito dell'etica, siamo nell'ambito della conservazione delle popolazioni e delle specie, cioè deve impattare al di sotto delle soglie che compromettono la sopravvivenza di specie e di popolazioni di specie, cioè di alcune parti di quella specie. Ecco, deve impattare al di sotto della soglia, ma come facciamo noi a sapere quando e come impatta e se impatta al di sotto della soglia? Beh, Lo possiamo sapere con due dati. Uno è il calendario venatorio, il piano che prevede quanti animali tu possa abbattere al massimo, e due, soprattutto, il resoconto finale, cioè i tesserini venatori, i dati che poi le regioni, le amministrazioni trasmettono allo Stato e lo Stato trasmette all'Europa per dire: guardate, così noi abbiamo impattato troppo, giusto, poco, eccetera. Senza questa cosa non possiamo avere la minima idea di quanto la caccia incida. Ora, l'Italia, sotto il profilo della trasmissione dei dati, quindi della informazione di quanti animali uccidiamo, abbattiamo, dire che è carente è poco. Noi non conosciamo questi dati. Ci arrivano dei pezzettini di dati, regioni mancano nella trasmissione, la danno parzialmente, i dati non vengono elaborati, quindi la caccia in Italia non è né sostenibile né insostenibile, è assolutamente incerta nella sua dimensione. Questo comporta che la caccia italiana non risponda ai requisiti di esistenza, ai requisiti ontologici per cui la Commissione Europea e l'Unione Europea dice potete cacciare, è illegittima nella sua dimensione fondamentale. Dal punto di vista sostanziale, quindi diciamo, c'è un fatto giuridico tutt'altro che rilevante, poi c'è un problema sostanziale. Quanti animali realmente i cacciatori con questi controlli sempre più ridotti abbattono? I numeri che avete dato sono numeri importanti, ma io temo, noi temiamo, la Lipu teme, il mondo di più, che siano molto inferiori a quello che accade
realmente
nella realtà.
Certo. Senti Danilo, adesso arriviamo a una cosa che ci sta molto a cuore, perché riprende il dibattito sulla caccia, sul disegno di legge della caccia al Senato. Però fatemi salutare Cosimo che scrive: sono un caposquadra dei Vigili del Fuoco qui a Lecce. Ti ascolto in quei frammenti di tempo che mi permette, tra un incendio di un uliveto e un altro che purtroppo dobbiamo necessariamente spegnere. Sono già diversi anni che in questi periodi, da maggio a ottobre, inoltrato è il nostro quotidiano lavoro. Turni massacranti, ma non è solo quello che ovviamente mi duole il cuore, quanto questi alberi erano rigogliosi e pieni di olive. Adesso sembra un film di fantascienza, alberi spogli di foglie e secchi. Allora volevo cogliere questo messaggio di Cosimo per ricordare quanto, oltre al caldo e conseguenza del caldo, ad esempio gli incendi siano stati devastanti in tutta Europa quest'anno in particolare, e quanto dobbiamo abbracciare e ringraziare i Vigili del Fuoco in generale. Mettiamola così.
Grazie a Cosimo e a tutti i Cosimo d'Italia, che le Cosime d'Italia, che sono tante e tutte bravissime.
Esatto. È vero. Ecco Danilo, e dicevo, abbiamo adesso, ci avviamo alla chiusura della nostra prima puntata, però insomma torniamo a quello che sta avvenendo al Senato, che
punto siamo,
siamo arrivati fino a fine luglio praticamente col fiato sospeso, perché il dibattito era già avviato e adesso ripiglia.
Allora, alla Camera, perché al Senato il disegno di legge è stato approvato, è passato alla Camera, e quindi adesso la partita si gioca lì.
Sì.
L'iter non è ancora ripreso, e al momento non è previsto, non c'è ancora un calendario che ci possa dare delle informazioni. C'è una riunione di capigruppo questa settimana, quindi probabilmente ne sapremo di più, ma insomma siamo certi ovviamente che ripartiranno, cercheranno di ripartire alla grande, anche perché la vita alla Camera per questo disegno di legge, che è diventato proposta di legge per tecnicismi così parlamentari, avrà vita molto più dura, a cominciare da questo milione di emendamenti che è certo. stato, in senso proprio tecnico del termine, letterale, cioè è stato presentato un milione e oltre di emendamenti sul disegno di legge, quindi quasi tutti contro questo disegno di legge, e però non solo, perché noi abbiamo visto che cosa è successo nel paese, quale opposizione totale dei cittadini, della società civile, delle organizzazioni, bocciature arrivate da tutti i soggetti, cioè da ISPRA, dalle stesse regioni, che è stata una sorpresa clamorosa. Le regioni hanno bocciato i pilastri di questa proposta di legge, e della Commissione europea che la settimana scorsa, rispondendo ad un'interrogazione, ha fatto sapere che il disegno di legge, la proposta di legge non va bene, che ci sono parti che confliggono con la normativa comunitaria e che c'è un dialogo col governo perché queste parti vanno cambiate. E io penso che se si cambiano le parti, diciamo, nevralgiche della riforma, quelle che i cacciatori pensano possano cambiare il destino inesorabile di declino della caccia italiana, se cambiano quelle cose, il disegno di legge non ha più senso, non avrà più senso. Ma tenteranno di tutto, perché è una delle loro ultimissime chance di sopravvivenza. Per questo la battaglia è una battaglia straordinariamente importante, di civiltà, di natura, di cultura, e la LIPU e tutto il mondo ambientalista, animalista, chiede a chiunque di partecipare nei tanti modi. Dobbiamo vincerla.
Senti, quindi Danilo Selvaggi, noi assolutamente non abbassiamo la guardia, ci mancherebbe, che cosa concretamente, allora io a monte c'ho sempre la mia solita domanda, lo so che sono stupida perché sono anni che ne parlo e sono anni che non riesco a darmi una sua risposta, ma perché? Come una forza così, abbiamo visto dei numeri, lo 0,8% della popolazione italiana, perché così tanto potere, Danilo?
Per due ragioni. La prima,
perché hanno il fucile.
La prima ragione è molto tecnica e specifica, però estremamente, diciamo, efficace e concreta. Il fatto che la materia è gestita dalle regioni, e a livello di regioni la materia è gestita non dagli assessorati all'ambiente, ma dagli assessorati all'agricoltura e quindi dagli uffici caccia, cioè se la gestiscono letteralmente da soli. Quindi parlare di conflitto di interessi è il minimo. La regione con gli uffici caccia, quindi diciamo, cioè, con i cacciatori, gestisce la materia caccia. Questa è la prima ragione. La seconda ragione è che esiste una tradizione di lobbying localistica che vede un'onda lunga dei momenti in cui la caccia in Italia era uno status simbolo assoluto e il maschio era cacciatore. Okay?
Sì.
Questa cosa degli anni 30, 40, 50, 60, 70 e forse in parte anche 80 non è più, ma c'è un'onda lunga, e quindi ci sono dei grumi di lobby, di voti, di blocchi di elettorato, di pacchetti di elettorato che dialogano con gli amministratori e riescono ancora ad incidere. Aggiungiamoci il problema dei danni, che spesso è strumentalizzato, e abbiamo la risposta. Questa è la risposta alla tua domanda, che non è affatto stupida, anzi, ovviamente dall'altra parte c'è un mondo di persone e di ragioni che dice basta, questa storia deve finire e su questo dobbiamo continuare a lavorare.
Ecco, siamo veramente in chiusura, però io colgo l'occasione per leggere il messaggio di Ighe che dice: sabato scorso però al presidio davanti alla sede dei cacciatori assassini della provincia di Milano eravamo solo un centinaio più una ventina di Digos.
Ecco, mandato le foto, esatto. poca gente.
Ma Danilo, come ci si orienta? Perché è difficile capire, concentrare le forze, perché magari si fanno tante piccole iniziative, valgono anche le piccole iniziative?
Beh, certo che valgono le piccole iniziative. Intanto 100 persone che vanno a protestare non è che, diciamo, è proprio una cosa insignificante nel tempo dei social, in cui la gente non si schioda dal computer. Quindi onore e complimenti a chi organizza queste cose.
Sempre, è vero.
Che sono un po' in tutta Italia, e poi considerate che l'emergenza caccia è una delle decine con cui noi tutti i giorni e spesso tutte le notti ci confrontiamo. C'è un problema di rettive, uccelli e habitat in Europa che vogliono, come dire, manomettere, che è gigantesco. Quindi bene le iniziative, anche piccole tra virgolette. Quello che però noi faremo adesso è un'azione, una serie di azioni molto forti, molto grandi, molto coordinate, che ci auguriamo contribuiranno a questa, diciamo, battaglia indispensabile.
Allora, come sempre, noi ringraziamo, abbracciamo Danilo Selvaggi, direttore generale della LIPU e non solo. Magari diventa collaboratore del nostro DJ Dillo.
Vogliamo la lista delle canzoni, Danilo.
su questo, come dire, mi tentate, mettete proprio,
giocate facile. Perché... noi ci piace tentarti, dai.
Posso però fare ringraziare le ragazze e ragazzi dei centri recupero,
come no?
Quella di Magenta, fanno un lavoro incredibile con i veleni di notte, di giorno, a Natale, a Pasqua, con 50 gradi di agosto. Sono persone straordinarie e sono un pezzo importante dell'Italia migliore che esiste. Non ci sono solo le cose brutte,
certo.
Un sacco di cose belle, e anche la musica le racconta bene.
Assolutamente. Allora, Danilo Selvaggi, felice di aver iniziato con te il nuovo ciclo di Considera l'Armadillo. Ti salutiamo, ti ringraziamo, e così come ringraziamo tutti quelli che stanno scrivendo, hanno scritto, tutti quelli che abbracciano Cosimo, il nostro capo squadra pompieri di Lecce, eccetera eccetera. Grazie mille, Danilo. Allora, siamo vicini vicini come sempre.
Certo, buon lavoro, un abbraccio.
Ciao. Oh, scappiamo,
siamo in ritardo. Corsa, siamo tra la musica, le chiacchiere, via.
Ci
ha
dato la linea in ritardo, ma così è. Vabbè. Allora, appuntamento a domani.
Per forza. A presto, buon pomeriggio a tutti.
Ciao.